la rassegna. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora alle 9.09 di questo 24 febbraio, questo sabato 24 febbraio 2024, cominciamo la rassegna stampa dei giornali di questa mattina. Buongiorno a tutte e tutti, anche da questa voce, forse il volume non va, sì invece va bene. Allora, intanto vi ricordiamo che la radio è sempre aperta, tra virgolette, anche a livello telefonico, per cui insomma chiamate se volete intervenire, lo storico numero che ormai ci auguriamo ve lo sarete imparato a memoria, 06 49 17 50, appunto per interloquire con noi. E come sempre vi ricordiamo oltretutto che questa radio non campa d'aria, per cui insomma siete sempre invitate e invitati a sostenerla insomma attraverso le varie modalità che sono disponibili, quindi insomma tramite pagamenti magari elettronici o a distanza eccetera eccetera. Ma vi ricordiamo anche questo: noi amiamo molto la vecchia maniera, nel senso che ci piace che voi veniate qui in radio o soprattutto alle iniziative che poi la radio durante l'anno fa per autosostentarsi, e così magari ci conosciamo anche, ci guardiamo in faccia e superiamo pure insomma queste barriere tecnologiche che ultimamente, per carità, ci fanno anche comodo, però insomma in questi casi è sempre bene incontrarsi. E quindi vabbè, detto tutto ciò, cominciamo a vedere le prime pagine dei principali quotidiani di questo bel paese. Allora partiamo con La Stampa. Da questo lato del tavolo abbiamo La Stampa, Domani è il Manifesto, e più o meno queste prime pagine sono abbastanza che hanno un po' gli stessi temi, insomma trattano gli stessi temi, noi diremmo anche comprensibilmente, insomma per esempio La Stampa la fotonotizia la dedica al triste anniversario, in qualche modo a una triste ricorrenza, nel senso che sono appunto più di 24 mesi che la Russia e Ucraina vivono una condizione di conflitto, di guerra, come ormai sappiamo veramente bene tutte e tutti. Quindi appunto la stampa insomma titola Il martirio ucraino, il manifesto titola invece Due anni dopo, il futuro è guerra, che insomma è un titolo abbastanza impressionante, però del resto insomma non c'è evidentemente da sperare troppo, ora poi lo vedremo. E invece qui il Domani titola Due anni dall'inizio del conflitto, lutti e miliardi, ecco il costo della guerra. Quindi insomma giustamente immediatamente insomma il Domani ci ricorda che le guerre non si fanno qualche spirito così particolare, ma si fanno per potere, controllo e denaro naturalmente. Poi un altro invece titolo che troviamo sempre su tutte e tre le pagine di questi giornali riguarda le cariche delle guardie insomma su le studenti e gli studenti appunto a Pisa. Quindi insomma il caso della stampa: botte agli studenti, bufera su Piantedosi, le opposizioni insorgono, il ministro venga in aula, Schlein e Conte una vergogna, insomma c'è bisogno che loro dicano che è una vergogna. Comunque vabbè, e qui c'è un commento: basta violenze sui nostri figli. Quindi qua evidentemente parlano o i papà o le mamme, insomma in generale sarebbe bene forse parlassero in generale le persone, perché mo non è che perché sono figli e figlie di qualcuno non lo so, questi rimandi continui alla famiglia mi inquietano sempre un po', quindi scusate. Oltre a questo, qui l'immancabile cardinale Zuppi torna sempre sulle pagine dei giornali online, questo sta ovunque, non se ne esce, che è appunto lui è diventato poi da un paio d'anni il presidente della, non so se si dice presidente insomma, della conferenza episcopale, quindi insomma un personaggio abbastanza in vista, che esprime opinioni su qualunque cosa, proprio qualunque cosa che non riguarda neanche la Chiesa, lui prende e parla. Quindi in questo caso Zuppi: il Papa crede alla pace, insostenibili tante atrocità. Io veramente trovo insostenibile invece il fatto che si continui a dire dovremmo avere la pace, dovremmo dare la pace, cioè come una guardia carceraria che dice dovrei liberare tutte le persone recluse, tanto non lo fai, quindi ma che cosa dici? Però insomma vabbè, a me sembra questo il livello. E appunto qua c'è questo, insomma Domenico Grasso ci riporta evidentemente questo non lo so, riporta le parole riportate da Zuppi, le parole del Papa, perché insomma lui a quanto pare anche portavoce del Papa, vabbè. Poi andiamo avanti invece. Lite sul terzo mandato, asse tra sindaci e Lega, questa invece è la questione diciamo che si sta, insomma, che sta trovando luogo da qualche settimana, specialmente insomma ovviamente questioni insomma elettorali, diciamo che riguardano principalmente insomma le regioni del Nord Italia, in particolare una che dovrebbe essere proprio il Veneto, se non vado errata, e appunto perché insomma c'è la questione di poter far ricandidare un candidato, una candidata di uno stesso partito per tre volte, quindi tre mandati anziché due come è sempre stato, oppure no, e poi magari questo se vogliamo ce lo possiamo andare a vedere. Domenico Quirico invece sul lato sinistro, sempre della Stampa, ci dice: due anni che hanno sconvolto le nostre vite. Io ora prima ho letto brevemente soltanto l'incipit, quindi non ho ancora letto tutto l'articolo, però insomma non lo so, ci leggo un po' di dramma, insomma un po' di giornalismo, sempre come si chiama, no? Il famoso giornalismo emozionale, insomma queste cose qui che forse ne abbiamo sentito e letto pure un po' troppo. In due anni di guerra siamo cambiati, quanto siamo cambiati, gli ucraini, i russi, gli europei, gli americani, in cena virgola, ma nessuno osa confessarlo, siamo aggrappati alle maschere che ci siamo dati per non confessare tutti la bancarotta che ci travolge. Cosa vorrà dire? Qui si uccide, non c'è altro da dire. Grazie Domenico Quirico. 30 anni fa c'erano pensatori angustiati che non accadesse nulla, che tutto fosse compiuto. Oggi ogni più piccolo fatto è un segno del mondo che muta tragicamente. Il secolo, il 24 febbraio di 2 anni fa, ha annunciato il suo destino. L'età del disordine a cui, come gli animali, dobbiamo adattarci. Ora, sempre si rimandi super specisti al fatto che gli animali si adattano a tutto, infatti non si capisce perché li dobbiamo nominare, ma va bene. Quando Putin ha aggredito le certezze, emettevano un tintinnio come di cristallo. Continua a pagina 6 e 7, ma noi invece continuiamo a leggere un'altra cosa, perché mi sa che questo non è proprio troppo interessante. Invece Mattia Feltri, con il buongiorno, che è la parte che occupa, come purtroppo saprete, la parte finale insomma della prima pagina della Stampa, oggi questo piccolo articolo insomma lo dedica "Io me ne andrei". Noi non lo leggeremo, speriamo soltanto che, volendo, possa seguire insomma questo buon consiglio, ovvero andarsene. Poi non so se vogliamo partire con un'altra prima pagina da questo lato, oppure volete... Ma sì, va, partiamo col Manifesto. Allora, il Manifesto, appunto, come dicevamo prima, anche il Manifesto insomma dedica la fotonotizia alle cariche appunto delle guardie, e diciamo ci sono le foto molto chiare, che è sicuramente una scelta abbastanza sensata e intelligente, perché appunto c'è un collage di 3 foto, una che ritrae insomma una studente colpita con il viso appunto insanguinato, invece un'altra immagine ritrae 2 studenti, dovrebbero essere 2 maschi, 2 studenti proprio a terra mentre vengono immobilizzati, una terza immagine che invece ritrae una guardia proprio dritto per dritto, si vede più o meno anche discretamente il viso, e quindi insomma che proprio nell'atto, così, che c'ha il braccio proprio così col manganello in mano, quindi insomma diciamo che è decisamente una buona scelta questa di far vedere proprio quello che è successo, anche se mediamente insomma lettori e lettrici del Manifesto lo sapranno purtroppo quello che fanno. Allora, poi la didascalia che accompagna la fotonotizia è di nuovo "I ragazzi in piazza per la Palestina travolti dalle cariche della polizia. A Pisa e Firenze feriti diversi minori. I docenti, scene inaudite. Le opposizioni, inaccettabile piante dosi chiarisca. Il sindaco leghista Conti amareggiato addirittura. Ma la destra difende le manganellate". Beh, insomma, non è che ci aspetta. Comunque ricordiamo pure che poi la città ha risposto in una maniera molto 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 bella. Insomma, sono arrivate immagini di questa piazza gremita che insomma urlava cori in favore della Palestina, in generale insomma in solidarietà alle ragazze e ai ragazzi, perché insomma sono veramente giovani, colpiti dai manganelli ieri. Poi anche qui insomma appunto ritorna purtroppo la notizia, l'approfondimento sul conflitto diciamo così tra Russia e Ucraina. 2 anni dopo il futuro è guerra, la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il leader della maggioranza democratica del Senato degli Stati Uniti, oggi a Kiev, per i 2 anni di guerra. Sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea vengono varati nuovi pacchetti di sanzioni contro la Russia. Borrell scrive una lettera ai 27 per fare pressione e virgolettato, trovare modi per aumentare il sostegno all'Ucraina. Joe Biden sollecita la Camera a sbloccare gli aiuti per Kiev. nella capitale ucraina, anche la prima ministra italiana Giorgia Meloni per coordinare la riunione del G7 sull'Ucraina, appunto, la prima di questo semestre a presidenza italiana, che confermerà il sostegno a Zelensky e chiederà nuove sanzioni economiche per Mosca. E, insomma, queste sanzioni sembrano non abbiano funzionato, insomma, come dire, se siamo ancora a questo, purtroppo a questo livello. Poi ci sono altri due approfondimenti, sempre appunto su questo, su questa questione, quindi oligarchi contro la classe operaia. Ho messo piede per la prima volta nel Donbass il 4 ottobre 2014. La guerra tra separatisti filorussi ed esercito ucraino era iniziata da appena 5 mesi, ma i giornali italiani già iniziavano a disinteressarsene. All'epoca io e il mio collega Lorenzo Giroffi, qui è Ceresini che parla, che scrive, insomma, un giornalista evidentemente del Manifesto, eravamo una coppia di reporter squattrinati e per risparmiare viaggiavamo a bordo dei marshrutke, i taxi collettivi dell'ex Unione Sovietica. Beh, sembra un racconto quasi interessante, potremmo anche pensare di insomma approfondirlo più avanti. E appunto l'altra notizia di cui vi dicevo 2 minuti fa, trincee esauste a scuola di odio, quindi questo evidentemente è sempre, insomma, un articolo di approfondimento insomma, proprio rispetto alle dinamiche di guerra che purtroppo, insomma, siamo sempre più abituate e abituati evidentemente a leggere, insomma, di queste cose qui, insomma, di episodi anche di, boh, non so, che forse alcuni dei paesi europei avevano forse, non so, relegato a quello che era la storia passata, non la storia che si studia nelle scuole. Invece purtroppo evidentemente stiamo in un'epoca comunque in cui le guerre sono insomma all'ordine del giorno, non sono assolutamente appartenenti al passato, e il sistema che si regge sulla guerra e in generale che invece poi manda avanti, anzi la guerra stessa che manda avanti i sistemi, insomma, purtroppo sono totalmente attuali e ancora non siamo riuscite a buttarli giù. E poi ovviamente, vabbè, qui c'è anche ovviamente si cita anche la questione della strage di Cutro, perché purtroppo anche questo è un altro drammaticissimo anniversario che tra poco, insomma, diventa il primo. Quindi Piantedosi in Calabria, meno male che ci va, ma il governo ha tradito le promesse. Boh, vedremo quali sono poi queste, lo andremo ad approfondire sicuramente, vedremo quali sono queste promesse. E poi, insomma, un articolo sulla Sardegna, l'isola nascosta e gli ultimi fuochi della campagna elettorale. Aspettate solo un secondo. Allora, nella Sardegna profonda, dove piccoli paesi rischiano l'estinzione, gli ultimi echi di campagna elettorale arrivano smorzati. Crisi profonda nel settore industriale, soffrono agricoltura e pastorizia, disoccupazione al 12%, le scuole chiudono per i tagli decisi da Roma, i trasporti sono da incubo. Ora la questione delle scuole è veramente gravissima, insomma, che poi dice c'è l'abbandono scolastico, se tu me le chiudi, ma cioè, nel senso, neanche ci posso poi andare, insomma. Comunque, insomma, questa era la prima pagina del Manifesto. E non so se possiamo procedere con un'altra.
Allora, sì, passiamo, io il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, passiamo al Corriere della Sera, che in tutto quello che succede nel mondo decide di mettere al centro pagina la foto di Chiara Ferragni. Sono imperfetta anch'io, ma ora basta fake news. Questa è praticamente la foto notizia che prende mezza pagina del Corriere della Sera. Corriere della Sera che ovviamente a 2 anni dalla guerra in Ucraina dedica spazio a questo. Europa e USA, nuove sanzioni contro la Russia, Navalny, la sfida della madre, voglio i funerali. Questo, insomma, io poi andremo a leggere anche la prima pagina del Corriere della Sole 24 Ore, che dedica invece l'apertura ad altro in queste settimane. Mi è sembrato, insomma, molto ipocrita l'atteggiamento dei media su quello che è lo spazio che viene lasciato alla guerra in Ucraina piuttosto che quella della Palestina. Oggi su diversi giornali ci sono i dati dei morti civili in Ucraina in 2 anni, si parla di 10.000, in Palestina in neanche 4 mesi ce ne sono più di 30.000. Lo spazio e diciamo anche l'ipocrisia che l'Occidente riserva alla morte di Navalny, che voglio dire, fino all'altro ieri era nazista in Illinois e poi improvvisamente è diventato l'eroe. Noi riusciamo sempre come Occidente a cavalcare l'onda dei peggiori al mondo. Insomma, un'opposizione in Russia in questi anni, anche in passato, c'è stata anche molto forte, soprattutto gli antifascisti, che hanno pagato anche cara con la propria pelle un'opposizione al governo di Putin. Di questo, insomma, non se ne ha mai occupato nessuno, eppure improvvisamente poi Navalny diventa l'eroe oppositivo a Putin, che va in qualche maniera sostenuto, e anche paragonandolo ad Assange, cioè, insomma, delle ipocrisie occidentali veramente incredibili. Per cui si continua con le sanzioni, per cui gli Stati Uniti d'America continuano con le sanzioni contro la Russia, mentre contro Israele non è stata portata avanti neanche una sanzione. Ricordiamo che per quanto riguarda l'Ucraina si parla di una guerra, perché ci sono degli eserciti armati da due potenze molto forti, da una parte c'è la NATO e dall'altra parte c'è la Russia, e quindi si parla anche di militari fondamentalmente morti. Per quanto riguarda l'invasione e i bombardamenti a Gaza, si parla di 30.000, più del 50% ragazzini minori. E quindi le sanzioni a Israele su questo non vengono minimamente portate avanti. Per di più, il Corriere della Sera non parla di niente della giornata di ieri, non parla dello sciopero generale che c'è stato, non parla delle cariche della polizia, non tanto delle cariche quanto delle tante manifestazioni che ci sono state in tutta Italia, non parla neanche della manifestazione di oggi. Preferisce, quando parla di Milano, appunto, parlare di Chiara Ferragni. Al centro pagina Mattarella richiama i partiti, carica i cortei pro-Palestina, mette appunto un trafiletto minimo, e Schlein basta manganellate. Ma il Corriere della Sera continua con la diplomazia impotente, il gioco di Cina e India, stiamo sempre parlando dell'Ucraina, 2 anni senza pace, 2 anni di tentativi diplomatici falliti, nessuno finora è riuscito neanche ad avviare un negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina, non la Cina, non l'India, inutili tentativi anche della Turchia, del Vaticano e dell'Arabia Saudita. Un po' come si diceva anche prima, è evidente che poi l'economia di guerra e l'economia delle armi va oltre qualsiasi tentativo di conciliazione e di pace. Vannacci finisce sotto inchiesta, il peculato e truffa nei mesi a Mosca, ci dice Fiorenza Sarzanini, indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati. Si è chiusa con almeno 3 contestazioni l'ispezione ministeriale sul generale Roberto Vannacci. Questa è tutto dire. E infine c'è il congresso di Fratelli d'Italia, Tajani, insomma, ormai unico leader insignito della possibilità di sostituire Silvio Berlusconi. Tajani, congresso senza Berlusconi, lui era Maradona. Di Paola Di Caro, nel vivo ricordo di Silvio Berlusconi definito il nostro Maradona, ma anche e soprattutto nella certezza di un futuro moderato solido, così con alla guida Antonio Tajani, che oggi sarà acclamato segretario e che davanti all'intera assise di Forza Italia si è commosso. Assente Marta Fascina. Questo sempre il Corriere della Sera, che in un'opera molto colonialista, qual è il Corriere della Sera storicamente è stato un giornale, insomma, che ha appoggiato anche le guerre, i colonialismi vari, di Aldo Cazzullo. Adesso Aldo Cazzullo è stato, insomma, sempre di più proclamato storico ufficiale, penso, della destra, insomma. Per cui in questo suo editoriale sul Corriere della Sera, in cui vuole in qualche maniera mettere in pericolo l'Occidente del potere che la rete sta prendendo, quindi chi detiene poi il potere della rete rispetto anche al cercare di dirottare le elezioni, inizia come al solito in questa sua maniera molto colonialista e anche di racconto della storia del tutto falsata, così come lo fa qua, così lo fa in televisione, quando Cristoforo Colombo partì per arrivare alle Indie e scoprire nuove terre e nuovi popoli. Cioè, ricordiamo Aldo Cazzullo che Cristoforo Colombo non ha scoperto, rispetto a chi ha scoperto, c'erano degli abitanti nativi in quelle terre, insomma, è un po' quello che sta succedendo poi anche nella terra di Palestina. L'Occidente si arroga il diritto, come l'Europa, non l'Occidente, andiamo per precisazioni, si arroga il diritto di decidere, insomma, chi deve vivere in quelle terre, quindi sterminare, pulire etnicamente i nativi che c'erano, insomma, come nel Nord e nel Sud America, e questo stesso avviene in Palestina, per sostituire proprio etnicamente anche popolazioni oggettivamente più bianche, europee, e dare così l'idea che la storia inizi nel 1492, quando Cristoforo Colombo varcò quei mari, salpò e arrivò nel Nord America. Così non è, ma qua paragona appunto Aldo Cazzullo, Cristoforo Colombo, un po' ai pionieri della rete, stiamo parlando insomma di Bill Gates e via dicendo. Quando si iniziò a capire che Colombo aveva scoperto davvero un mondo nuovo, i reali di Spagna si dissero: cosa vuole questo avventuriero per giunta italiano? Così lo misero in catene e si presero tutto. I conquistadores della generazione successiva si impadronirono di imperi. E così dice Aldo Cazzullo: prima venne Bill Gates, monopolista del software con cui funzionavano tutti i computer, e poi insomma adesso invece, a pagina 38 continua in questo lunghissimo editoriale di paragoni americani, fondamentalmente, poi arriva Steve Jobs, pioniere dello smartphone, quindi Bezos, il re del commercio elettronico, e infine Zuckerberg, il padrone dei social media. Oggi Elon Musk capeggia la nuova generazione di conquistadores, quella protesta verso l'intelligenza artificiale, i cyborg e lo spazio, post-umani che possono anche lasciare che la specie umana, come la conosciamo, si autodistrugga, perché loro vivranno altrove, preferibilmente per sempre. Questo ci dice Aldo Cazzullo, partendo insomma dal 1492, in una sorta appunto di lascia semplicemente agli spagnoli il fatto di prendere tutto, però continuamente questo racconto per cui si vengono a scoprire le Americhe, e non parlando minimamente, 1.300.000 nativi indiani sono stati ammazzati, insomma, dagli europei su questo. Allora, per quanto riguarda il Corriere della Sera, direi che è tutto. C'è poi insomma il caffè di Massimo Gramellini. Volevo leggervi a questo punto anche un attimo il Sole 24 Ore, che ovviamente parte con l'economia. Ricordiamo, giornale fondato nel 1865, quotidiano politico, economico, finanziario, normativo. BTP valore, rendimento al 3,77%, avrà un rendimento annuo del 3,77% il BTP valore, che sarà in offerta la prossima settimana. L'avete visto, insomma, il governo sta anche facendo diverse pubblicità per investimento, per comprare i BTP valore, che da lunedì 26 a venerdì 1 marzo per chi lo terrà in portafoglio fino alla scadenza. La nuova edizione dei titoli di Stato, riservato a famiglie e piccoli investitori, che avrà una durata di 6 anni, sarà caratterizzata da cedole al 3,25% nei primi 3 anni, che saliranno al 4% nel triennio successivo. A questo va aggiunto il premio fedeltà del 7 per 1000 per chi non rivende il BTP prima del termine. Stiamo parlando appunto ancora dei titoli di Stato, e ovviamente il Sole 24 Ore in questo dà informazione, così come un po' gli spot del Ministero dell'Economia. Il Tesoro comunica i tassi minimi garantiti. Rispetto ai precedenti, il Tesoro allunga la durata, ma non troppo, per dare tassi attraenti senza impegno eccessivo. Ovviamente va finanziata sempre di più la guerra, quindi insomma i titoli di Stato in questo momento alle casse dello Stato servono soldi. Alle agevolazioni solite si aggiunge ora l'esenzione dei calcoli ISEE dei titoli di Stato fino a 50.000 euro, e quindi il Sole 24 Ore dedica a questo. Insomma, io un attimo sulla questione economica mi soffermerei. In un anno 123 miliardi di acquisti da famiglie e piccoli risparmiatori, il valore del debito in mano agli investitori domestici su del 47,5% in 12 mesi. E come sempre sulla bilancia sale poi l'ampio pacchetto di agevolazioni che accompagna gli acquisti e che ora si arricchisce dall'esclusione dei calcoli per l'ISEE dei titoli di Stato fino a 50.000 euro pro capite. Nel ventaglio degli sconti che aiutano i bond governativi nella concorrenza con gli altri prodotti di mercato destinati ai risparmiatori c'è l'acquisto alle pari senza commissioni tramite banche, home banking e poste e la tassazione agevolata. Gli acquisti dei piccoli investitori domestici hanno viaggiato a ritmi più rapidi delle emissioni complessive, come mostra il fatto che la quota in loro possesso è salita nello stesso periodo dal 9,4 al 13,4%, perché mentre il debito complessivo in termini nominali cresceva del 3,45%, la fetta nelle mani di quelli che Via Nazionale definisce gli altri residenti si gonfiava del 47,5%, con un'impennata inedita da decenni a questa parte. Ha riguardato i BTP ordinari, è stata sfruttata con l'allargamento dell'offerta tagliata su misure per il retail e questo mercato domestico è solo uno dei terreni su cui il Tesoro muove le pedine di un mix fra rischio e rendimento particolarmente vantaggioso, come mostrano i numeri enormi della domanda che su un orizzonte internazionale ha accolto le prime due operazioni sindacate di quest'anno, perché altrettanto alte sono le cifre delle emissioni programmate e destinate sostanzialmente a replicare il record di 516 miliardi complessivi collocati l'anno scorso. A un grande venditore servono molti clienti. Questo per quanto riguarda appunto l'apertura oggi del Sole 24 Ore sui BTB, sui insomma, i bot statali. E insomma il Sole 24 Ore però in prima pagina mette anche molte altre notizie e innanzitutto si parla dei microchip, altro argomento che tanto insomma fa penare l'Europa. I big dei microchip data di Taiwan spostano i siti nel distretto in Giappone. Guidati dal gigante TSMC, sono almeno 9 le società di semiconduttori taiwanesi che negli ultimi mesi hanno deciso di investire in Giappone in un processo di diversificazione dalla Cina, una sorta di exit strategy per non rimanere intrappolati nelle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Il Giappone ritrova dunque una centralità dopo il boom degli anni 80, quando arrivò a detenere una quota di mercato del 51%. Questo non è una notizia da poco, anzi è sicuramente molto importante. E poi c'è Lollobrigida, più sostegno al reddito dei coltivatori, così ci dice Lollobrigida in vista del consiglio Agrifish di lunedì prossimo a Bruxelles. Ancora insomma maggiori risorse per il sostegno e la tutela dei redditi degli agricoltori e il rafforzamento della sovranità alimentare europea sono i due cardini del documento preparato dal ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Lollobrigida al prossimo convegno che ci sarà a Bruxelles. Secondo il ministro, l'attuale impostazione della politica agricola comune va modificata perché costruita quando l'inflazione era bassa, i tassi non erano alti e non c'erano due guerre in corso. Sì, per ad ora l'unica cosa che hanno portato avanti, che hanno richiesto e hanno ottenuto i coltivatori, quelli che vengono chiamati come trattori, è quello della possibilità di usare i pesticidi. Quindi se si era riuscito in 20 anni ad eliminare determinati pesticidi in agricoltura che vanno ad inquinare tantissimo anche le acque, questo appunto è stato ritirato. Si parla poi della guerra in Ucraina, dagli USA le sanzioni più forti contro la Russia, Putin deve pagare, questo gli americani. Ma poi ci andremo a leggere diversi commenti che il Sole 24 Ore fa in maniera molto corretta. Il Sole 24 Ore ha sempre avuto insomma un'attenzione particolare sulla politica estera, anche in chiave abbastanza critica. La guerra sarà ancora lunga, prima del 2026 non vedremo cambiamenti, questo ci dice Ruzza dell'Università di Torino, intervistato da Antonella Scotta a pagina 5 del Sole 24 Ore. Poi l'andremo a vedere. E poi c'è una questione sulle banche in Ucraina. Per la banca centrale di Kiev, priorità alla difesa del cambio, falchi e colombe, così Donato Masciandaro, sempre per quanto riguarda le banche ucraine. Al centro pagina invece il Sole 24 Ore mette una foto di Blinken boccia il piano per Gaza di Israele, non vogliamo la rioccupazione. Qui si parla della costruzione di nuove 3.000 colonie in Cisgiordania, ma secondo me pure a Gaza, che viene bocciata così per far vedere sotto campagna elettorale Dan Blinken, ma poi sappiamo insomma gli Stati Uniti d'America quanto hanno sempre appoggiato le politiche colonialiste, venendo loro ovviamente da una politica colonialista e quindi esportandola un po' in tutto il mondo, ci si basano, ci hanno basato la loro concetto di democrazia, cioè il colonialismo è il concetto di democrazia portato avanti agli Stati Uniti d'America, ma in questo anche dall'Europa ovviamente, avendo contribuito notevolmente a questa all'occupazione dei territori del Nord America, del Sud America e tanto della Palestina, quindi sul concetto di colonialismo insomma si continua a portare avanti la sostituzione proprio delle popolazioni nelle terre, lo spostamento di intere popolazioni e la sostituzione con altre, insomma c'è un'idea molto forte da parte eurocentrica soprattutto di chi deve vivere dove, e ovviamente si parla sempre di della terra di Palestina e degli Stati Uniti in questo momento. Non vogliamo la rioccupazione, ci dice Blinken, ma insomma ci crediamo molto poco alle parole degli americani. Il discorso invece di Medici Senza Frontiere, che è l'unico in questo momento che viene messo dal Sole 24 Ore, violati tutti i diritti, qui morti atroci, l'ONU fermi subito il massacro a Gaza. A parlare è Christopher Lockyer, segretario generale di Medici Senza Frontiere. Qui andrebbe aperto tutta una secondo me anche un dibattito sul oggi il ruolo delle Nazioni Unite, e che io insomma reputo abbastanza allucinante che in questo momento non intervenga neanche per mettere due cazzo di tende a Rafah o nella striscia di Gaza. Si parla di 1.700.000, quasi 2 milioni di persone buttati in un pezzo di terra minimo, senza tende, senza cibo, senza niente, e qui continuiamo con i proclami mentre i ragazzini e la gente muore di fame e non c'ha neanche un posto dove dormire, però parliamo insomma tanto in astratto di quello e delle dichiarazioni di Borrell piuttosto che di altri dell'UNRWA e via dicendo, cioè in tempi meno sospetti i caschi blu sono stati mandati per molto meno, o comunque c'è stata una possibilità di interazione. Pensiamo quanto potere poi alla fine in questo momento c'ha Israele su tutte le politiche anche umanitarie, di decisione umanitarie in buone parti insomma del Medio Oriente, e questo è sicuramente ancora una volta insomma io tutta sta attenzione, sta bontà verso l'ONU, anche perché se non hai neanche possibilità di dare due tende alla popolazione, alla striscia di Gaza, cioè io dico che ci stai a fa', sarebbe molto più corretto sciogliere insomma tutte queste questioni umanitarie e dare un po' un senso pratico e dire noi ci abbiamo le mani legate, non possiamo fare nulla, qualcuno intervenga, perché ovviamente la situazione nella striscia di Gaza è ormai pesantissima. Ripeto, ci sta tutto un territorio occupato, ci stanno 700.000 persone nel nord della striscia di Gaza, a cui addirittura l'altro ieri è stato detto noi non possiamo, non so se è proprio dall'UNRWA, è stato detto noi non possiamo più arrivare per paura di ritorsioni militari a sfamare 700.000 persone che sono nel nord della striscia di Gaza. Io vorrei sapere questi come sopravvivono, quindi stiamo parlando di affamare. Ieri c'è stata una foto di non si sa quanti camion fermi perché ci stanno sti psicopatici di israeliani che fanno i picchetti per non far entrare gli aiuti umanitari dentro Rafah, cioè non so, cioè qui parliamo di gente che sta completamente fuori di testa e sono anche generazioni molto giovani, cioè siamo alla follia più totale. Però insomma i giornali parlano di quanto insomma sia brutta e cattiva la Russia o quanto sia eroe Navalny. Io trovo insomma l'apertura dei giornali in queste settimane veramente come spostare l'attenzione al massacro, insomma continuo, e anche alle responsabilità politiche dell'Occidente su quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, dove ricordiamo insomma ancora ad oggi se volete insomma possiamo anche mandare delle corrispondenze che raccogliamo quotidianamente, non c'è neanche la possibilità di una tenda, perché Israele non fa entrare le tende a Rafah perché ci stanno i ferri, il ferro, e quindi può essere un'arma mortale. Mandategli le tende con la plastica. Cioè, ma che cavolo di discorso, cioè, veramente, delegare all'occupante, al massacratore, la gestione anche degli aiuti umanitari, se questa è l'idea, insomma, di Occidente, che andiamo anche a andiamo anche a far crescere nuove generazioni. Io ripeto, a questo punto c'ha ragione veramente Mattia Feltri, ai giovani diciamo andatevene da st'Europa, perché è veramente una fogna a cielo aperto. Con questo io manderei uno stacco musicale, così ci scegliamo un po' di articoli e continuiamo con la rassegna stampa.
But I'm not free. Oh, I know I am bound here in captivity. Yeah, I never know happiness. Yeah, I never know what sweetness is. Still.
Allora, invece, quando sono le 9:46, ci eravamo dimenticate che abbiamo un'ultima prima pagina, che è appunto quella del Domani. Allora, che insomma, in realtà ve l'avevamo già un po' anticipato, anche qui foto notizia, insomma, dedicata appunto all'immagine del viso di questa studente, appunto colpita proprio in pieno viso, evidentemente, dalle manganellate della polizia. Poi, appunto, il titolo che abbiamo letto prima: lutti e miliardi, ecco il costo della guerra. Lo scontro tra Russia e Ucraina ha fatto almeno 100.000 morti accertati, enormi danni al PIL di Kiev. Nonostante la distruzione degli ucraini, gli ucraini vogliono continuare a combattere, ma in Occidente i dubbi crescono. Poi Qui c'è anche un approfondimento di Gianfranco Pasquino, perché come sapete, insomma, la prima pagina del Domani non si compone di tantissime notizie come invece è, insomma, per le altre. Questa è un po' più semplice, un po' più essenziale, e quindi appunto sono giusto tre notizie, diciamo così, almeno in prima pagina. Quindi, quando crollano le dittature, che insomma evidentemente è una riflessione a partire, insomma, come ci indica Pasquino, dalla morte di Navalny, e solo che io vi dico un po', l'ho letto l'articolo ma non è molto chiaro. Allora, che cosa rafforza o indebolisce un regime autoritario come quello di Putin? Per saperne di più, il paragone con Mussolini e l'assassinio di Giacomo Matteotti suggerisce l'esistenza di differenze piuttosto che somiglianze. Bene, siamo d'accordo che ci sono delle differenze, quindi per quale motivo nominarle in un articolo che dovrebbe, insomma, teoricamente farci sviluppare un ragionamento in base alle analogie. Andiamo alla prossima notizia. Morti bianche e populismo penale, questa poi ve la leggeremo anche dopo, è molto interessante. Nordio è il campione del garantismo strabico. Ora, la parola garantismo e la parola strabico sono sono virgolettate. Populismo penale a giorni alterni. Il ministro Carlo Nordio, in un convegno del novembre scorso, si esprimeva contro gli aumenti di pene. Questo è un virgolettato appunto di Nordio. Non credo che chi deve commettere un delitto vada prima a consultare il codice penale per vedere se la pena è aumentata o diminuita. Ma subito aggiungeva che, sempre un virgolettato, per certi settori è importante che lo Stato dia un segno di attenzione, e che questo segno di attenzione spesso può e deve avere un sigillo penale. Nuova teoria sulla pena che, oltre alle tradizionali finalità di repressione e prevenzione, vedrebbe quella segnaletica, con il rischio di creare confusione, come accade nelle strade quando diversi e contraddittori segnali si affollano. E così è avvenuto con l'omicidio nautico e le pene per gli scafisti. Dopo la tragedia di Firenze il ministro cambia idea, no a un nuovo reato di omicidio sul lavoro, e ha ragione. Ora questo appunto ce lo andiamo a vedere sicuramente dopo, o forse già che ci siamo ce lo leggiamo al volo, perché no, qui mi dicono che è un buon momento, quindi allora scusate che sfogliare le pagine sembra essere più complicato di quanto pensavo, che altro per lo spazio ridotto. Trust your good heart. Trust your good heart. Trust your good heart.
Lei sa con chi lavora, non con chi sta al potere. Ci piaccia Malcolm X e le Pantere.
Allora, incredibilmente la pagina l'abbiamo trovata, quindi riprendiamo il titolo: il populismo penale a giorni alterni del ministro Nordio. Abbiamo preso da qua, vedrebbe quella segnaletica, questa è una questione abbastanza interessante, diciamo, sono i vari aspetti tra virgolette del perché esiste la pena, no? Quella che loro dicono sempre, questa dal punto di vista del, diciamo, del padrone, perché del legislatore è un termine troppo neutro che sinceramente non ci piace, parliamo proprio dal punto di vista del padrone, appunto qual è lo scopo, insomma, della legge, no? È quello, la pena, anzi scusate, l'azione, vabbè, è repressiva ovviamente, l'azione punitiva e addirittura l'azione rieducativa ovviamente, ma anche addirittura quella preventiva, insomma sicuramente tutte e tutti avranno visto, non so, film fantascientifici, avranno letto libri su questa roba, addirittura perché appunto è diventato poi un punto anche della fantascienza, ma invece nella realtà davvero le polizie provano a prevenire in modi veramente inquietanti. Dai microfoni di questa radio più volte insomma le compagne e compagni hanno fatto tanti redazionali molto interessanti sul discorso della prevenzione, i tanti strumenti di cui si prova a dotare il padrone per prevenire, diciamo, i cosiddetti crimini, così supposti crimini. Detto questo, si aggiunge a quanto pare all'idea che ha Nordio, insomma, o in generale che hanno, insomma, che ha il governo Meloni appunto sul valore della pena, e aggiunge una funzione anche segnaletica. Ora andremo a vedere di che si tratta. Dopo la tragedia di Firenze il ministro cambia idea, appunto, no, un reato di omicidio sul lavoro, perché evidentemente voleva ancora aggiungere un altro reato. tra i vari, visto che insomma qui ogni argomento vale la pena, è valido per far nascere una nuova legge a quanto pare. E ha ragione. Per l'omicidio colposo sul lavoro è prevista una pena da 2 a 7 anni e in caso di morte di più persone fino a 15. Speriamo solo che il pentimento, tra virgolette, del ministro sulle pene segnaletiche sia duraturo. E ancora ha ragione il ministro a non accogliere la proposta di una procura nazionale infortuni sul lavoro. Il coordinamento si pone per fenomeni diffusi a livello nazionale, mafie, come le mafie, o a livello transnazionale come il terrorismo. Situazione che non si verifica per le morti sul lavoro, dove vediamo anzi la frammentazione degli operatori. Poi andiamo avanti. Allora, questo è un articolo di tale Bruti Liberati, ovvero un ex magistrato, che fa appunto una riflessione che adesso condividiamo con voi. Sulle morti proprio sul lavoro, c'è proprio un trafiletto specifico. Per contrastare le morti sul lavoro è corretto concentrarsi sul rafforzamento degli enti di controllo, ispettorati del lavoro e ASL, e sulle norme di prevenzione degli infortuni. Ma se non vuole essere solo propaganda, occorre confrontarsi con la realtà. Diffuso impegno nei cantieri di lavoratori in nero o immigrati clandestini e pletora di subappalti. Fa impressione la cifra di 61 ditte subappaltanti che avrebbero operato a Firenze. Nell'edilizia il subappalto di operatori specializzati in settori particolari è inevitabile, ma deve essere regolato e controllato. Per diverso tempo non è stato chiaro quanti o chi fossero dispersi sotto le macerie a Firenze. A quanto pare due operai erano tra virgolette clandestini o tra virgolette irregolari. Non sarebbe potuto accadere se il registro delle presenze giornaliere in cantiere fosse informatizzato e accessibile in tempo reale agli enti di controllo. Dall'oggi all'indomani non verrebbero meno clandestini, sempre tra virgolette, lavoratori in nero, ma al costo di commettere il reato di falso nella dichiarazione. Si avrebbe anche un controllo dei subappalti e alla fine sarebbe utile anche ai responsabili di cantiere che devono coordinare le attività di diversi operatori di diverse ditte. Ma dubito che questo efficace strumento di controllo lo si vorrà introdurre. Nel nostro paese un settore economicamente rilevante come l'edilizia si regge sugli immigrati, questa parola stavolta senza virgolette, quelli che quando arrivano sui barconi si respingono con le buone o con le cattive, un'ipocrisia che la tragedia di Firenze rende intollerabile. Allora, che possiamo dire su questa cosa? Insomma, qua si dice che insomma le morti sul lavoro verrebbero evitate, insomma, secondo questo ex magistrato, evidentemente anche grande esperto di tecnologia e di dinamiche del mondo del lavoro e dello sfruttamento, perché ci dice insomma che con il registro delle presenze, un po' come a scuola, no? Il registro elettronico delle presenze, che ormai purtroppo, cioè, se una bambina o un bambino, un ragazzo o una ragazza vogliono insomma non andare a scuola, pare sia impossibile non farlo scoprire ai genitori. Appunto, il registro delle presenze dovrebbe essere elettronico e quindi sempre accessibile in qualunque momento da questi famosi enti di controllo. Ora, non crediamo, insomma, tutto sommato, che sia proprio questa la soluzione. Diciamo che quando si vogliono riempire insomma pagine di giornale in generale, si vogliono dare opinioni alle persone, insomma a chi legge, senza però forse andare troppo a fondo, come dire, si usa sempre, almeno a mio parere si usa sempre questo strumento, no? Il fatto di dire, lanciare lì un'idea magari che strizza l'occhio insomma la tecnologia, così sembra più appetibile per chi legge, e chi legge appunto può immaginare che sia un'idea corretta, utile e rivoluzionaria. A noi non ci sembra che sia così rivoluzionaria, perché il fatto che le persone, cioè si sappia chi c'era su questo cantiere o in qualunque altro cantiere o in qualunque posto di lavoro, purtroppo non, cioè, in che modo potrebbe prevenire insomma il fatto che una persona si faccia male sul lavoro? So che c'è, so che sta lavorando, ma non è che il fatto che ci sia, insomma, il fatto di sapere chi c'è impedisce a quella persona di farsi male. Forse l'adeguato numero di persone su un posto di lavoro e forse le, non so, nel caso di lavori, come si dice, insomma, a rischio.
Sì, infatti anche i corsi sulla sicurezza, il fatto che ci abbiano dei contratti, insomma, ci sarebbero tante possibilità in questo paese, innanzitutto non tenere i lavoratori in nero e fare dei corsi di sicurezza sul lavoro a chi ha le aziende, ma anche a chi lavora, insomma, già sarebbe un grandissimo passo avanti.
Per esempio, insomma, non ci sembrano poi cose così difficili da immaginare, insomma, no? Non ci sembra proprio che ci voglia, come dire, un genio politico per capire questa cosa. E poi appunto, non so, io credo che anche sempre il problema anche di quante persone, cioè, sono sui posti di lavoro, che oggettivamente siamo sempre meno, nel senso, più sfruttate e meno persone, no? Questo ovviamente ti porta a tempi di lavoro più lunghi, a magari, che ne so, chiudere un occhio su alcune pratiche, almeno questo, poi io non faccio un lavoro pericoloso, quindi non lo so, però sicuramente anche nei posti in cui invece il rischio, insomma, di purtroppo di incidenti è molto più alto. Vabbè, insomma, queste sono cose che sappiamo, quindi insomma non è che ci il registro elettronico, insomma, ti ettero per te, ecco, ci verrebbe da dire così. Poi tornando al volo alla prima pagina, anche se in realtà mi sa che vi abbiamo letto tutto, pure perché sono le 9:57, quindi magari allora che stesso discorso di prima per recuperare la pagina. Ascoltatrici, ascoltatori, avranno pazienza, confidiamo, perché non ci si crede. Ok, appunto, sì, no, il discorso della, purtroppo, vabbè, guerra, cariche, queste le abbiamo viste. Poi c'è un, insomma, in prima pagina un rimando a un articolo che riguarda un po' Orban, un po' insomma il ministro svedese, perché appunto la Svezia va alla corte di Orban, il pressing per l'adesione alla NATO, c'è, cioè, appunto questa questione, insomma, della
sì, è stata approvata.
Che appunto poi alla fine è stata approvata, e quindi insomma poi magari ve lo leggiamo leggermente più avanti. Per il momento non so se ci vogliamo prendere una pausa
musicale. No, oppure... io continuo.
Benissimo.
Continuo io, perché passiamo agli interni. Volevo tornare alla guerra in Ucraina, visto insomma che sono 2 anni e insomma due cose vanno sicuramente dette. A che ne dicano i giornali? Allora, inizierei dal Corriere della Sera. Il quale Corriere della Sera parla in particolar modo vabbè, ovviamente di una foto di Biden. USA 500 sanzioni a Mosca, Putin deve pagare o proseguirà. Nessun giornale però rende noto il fatto che ieri, mi sembra, c'erano diversi articoli sul fatto che l'economia, ovviamente di guerra russa, sta portando a una crescita spaventosa della Russia economicamente, quindi su questo insomma le sanzioni poi evidentemente pagano veramente poco in questo caso, perché la guerra paga molto di più. E poi invece ci si sofferma poco sui giornali, pur essendo la nostra premier cioè dell'Italia, sul fatto che la Meloni oggi inizia il G7 a Kiev, e il Corriere della Sera ci dice: oggi Meloni guiderà il G7 da Kiev, il 1 marzo sarà da Biden, lo zar parla delle forze nucleari. Questo però contrariamente a, mentre insomma la Meloni sta andando a Kiev per fare il G7, su Repubblica Online, perché sui giornali non c'è, c'è l'articolo di della Repubblica che dice: lo sgarbo di Macron al debutto di Meloni, diserta il G7 a Kiev e invita i leader a Parigi. Tensioni sul ruolo dell'Unione Europea, le armi e Trump spingono il francese a saltare il primo summit guidato dalla Premier, pesa anche la rivalità in vista delle europee. Questo succede oggi, ma sui giornali cartacei c'è molto poco, tuttavia c'è abbastanza appunto sulla guerra in Ucraina. In un articolo che un po' poetico di Giuseppe Antonelli, i soldati esausti fra Foscolo e Calvino, i soldati sono ancora determinati come sempre ma sono esausti. Per descrivere il mood sul fronte ucraino, il New York Times ricorre a una parola inglese d'origine latina, exhausted. All'origine, come per il nostro esausto, c'è il latino exaurire, ovvero svuotare completamente. Esausto, usato già da Dante nella Divina Commedia, si dice di un pozzo in cui non c'è più acqua, di un terreno che non riesce più a produrre. Più di recente, proprio sul modello dell'inglese exhausted oil, anche di un olio lubrificante che ha perso le sue qualità. Ma esausto è origine un participio passato, l'equivalente di esaurito. L'Austria guerreggia esaurita e vorrà armi e denaro, scriveva Ugo Foscolo in una lettera, e nel Barone Rampante Italo Calvino immagina l'armata imperiale di Napoleone fermarsi sotto il suo albero in un sbattere di zaini e fucili a terra, uno scalzarsi di soldati esausti al ciglio della strada, rimpiangendo l'utopia rivoluzionaria della fratellanza universale. Attraverso le parole il passato riecheggia sinistro nel nostro presente, una storia di guerre infinite che sembrano finite e invece sono tornate a sfinire una parte d'Europa. Sfinito, provato, spossato, stremato, consumato sono alcuni dei sinonimi che i dizionari propongono per esausto. Basterebbe questo a dare un'immagine esauriente e esaustiva della situazione, del sostegno, dello sforzo comune che questo richieda per far sì che dall'esaurire si passi all'esaudire, dall'esaudire il latino a ascoltare pienamente le nostre speranze, quelle di una pace giusta e sicura che possa porre fine a un conflitto scatenato ancora una volta in nome di una sanguinosa volontà di potenza. Questo mi sembrava un articolo, insomma, un po' così. E poi, andando sul concreto, invece, si continua, cioè Lorenzo Cremonesi, che sa Kiev, che ci parla proprio sul campo della guerra: munizioni, droni e missili antiaerei, Kiev a corto di colpi. Cioè, come può il Corriere della Sera, dopo tutti i miliardi e le armi date in questi anni all'Ucraina, dire Kiev a corto di colpi? Cioè, ma di cosa veramente stiamo parlando? Se a corto di colpi stiamo veramente, insomma, la narrazione fino a qui non è alquanto soddisfacente. La resistenza può arrivare alla fine della primavera. La resistenza. Le parole usate dal Corriere della Sera: non ci sono armi per Kiev, quindi ovviamente la Meloni è andata lì, noi abbiamo votato per l'ennesima volta, noi, insomma, il Parlamento italiano ha votato per l'ennesima volta bipartisan, ricordiamocelo, l'invio di armi all'Ucraina, e la Meloni, insomma, sta presiedendo al summit a Kiev, quindi si presume che si invieranno altre armi, e la resistenza, questa è la parola usata per l'esercito ucraino dal Corriere della Sera. Munizioni, munizioni, ancora munizioni. Nell'ultimo mese abbiamo chiesto di continuo ai soldati e ufficiali ucraini sui campi di battaglia del Donbass quale sia il fattore critico che sta avvantaggiando i russi, e la risposta è stata ovunque la stessa: i nemici ormai sparano molto più di noi, non possiamo più avanzare e anche difenderci è sempre più difficile. Allora, in questa virgolettato, in questo inizio di articolo Lorenzo Cremonesi, finalmente si svela la famosa guerra in Ucraina, che continua ad essere la guerra in Donbass. Quindi 2 anni di armamenti per cosa? Per ancora la questione del Donbass, che va avanti da, insomma, da ormai ben più di, forse più di 10 anni, o comunque quindi diciamo che tutta la questione che di propaganda di invasione da parte della Russia, o comunque di quello che sta succedendo in Ucraina, si finisce per essere quello che è una guerra ormai da tempo, che è quella del Donbass, e quindi questo ci parla il Corriere della Sera. Per il resto, insomma, non a caso, per continuare a fare pressioni sulla Casa Bianca, perché poi si parla sempre di armi, il governo di Kiev sì, dall'inizio dell'anno si sta rivolgendo agli alleati europei. Il tema ha dominato una decina di giorni fa la conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove Zelensky è stato adamantino sulla necessità che la UE si organizzi per impedire a Putin di vincere la guerra. Il suo ministro degli esteri Kuleba è tornato a presentare le trincee ucraine come la prima linea di difesa comune contro l'avanzata verso ovest della dittatura di Putin, argomento che si è rafforzato con la morte di Navalny. Ogni volta, quindi anche qui bisognerebbe poi capire a chi ha giovato poi, no, sta morte di Navalny, perché anche su questo due cose ce le potremmo anche chiedere. Ogni volta che gli ucraini abbandonano una città perché non hanno munizioni, pensate che i russi sono un poco più vicini a minacciare i vostri soldati e i vostri bambini. Ribadisce questo l'articolo del un ministro degli esteri ucraino, Kuleba, che ci viene, insomma, ad insegnare che cos'è la Russia per l'Italia. In tutto ciò, però, l'articolo finisce con una con una notizia alquanto interessante, perché la risposta europea sta comunque arrivando lenta, a tratti in ordine sparso, eppure mostra una nuova determinazione. A Kiev sono gli stessi dirigenti ucraini a osservare che proprio la Germania, che all'inizio della guerra era la più riluttante a schierarsi, oggi è diventato il primo partner europeo. Quindi la Germania lo testimonia, l'oltre 1.200.000 euro appena garantiti in forma bilaterale da Scholz, destinata a obici per le artiglierie. Interviene anche Borrell, qui, insomma, stiamo parlando sempre di dichiarazione di Borrell, che in un messaggio ai diplomatici europei ribadisce la necessità di inviare il maggior quantitativo possibile di munizioni.
Dragate le vostre riserve e fate nuovi ordini alle industrie europee se possibile, altrimenti comprate sul libero mercato o finanziate l'industria bellica ucraina, scrive il responsabile della politica estera della Unione Europea e plaude eccetera eccetera eccetera. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Sullo stesso argomento, molto velocemente, interviene anche il Sole 24 Ore, ovviamente, che giustamente è l'unico che ad oggi, dopo due anni, mette una cartina seria sul farci capire come, dove si sta svolgendo la guerra. Insomma, anche Cremonesi buttato là ci conferma la questione del Donbass, e un po' succede per lo stesso, nello stessa cartina, insomma, si parla della Crimea, si parla ovviamente del Donbass e poi di piccole parti in cui ci sono delle parti recuperate dalle truppe ucraine, invece delle parti dell'occupazione delle forze russe. Comunque la cartina, insomma, la trovate se volete a pagina 5 del Sole 24 Ore, il quale, insomma, Stefano Ruzza, che è professore associato all'Università di Torino, ci dice in maniera molto tranquilla: la guerra sarà lunga, non si vedranno cambiamenti sul campo prima del 25-26, quindi ci serviranno almeno altri due anni. Il prossimo sviluppo del conflitto sarà definito dalle relazioni tra due dimensioni: il raggiungimento del picco dell'economia di guerra per la Russia e la misura di supporto che l'Ucraina potrà garantirsi, una variabile più volatile. La mia premessa è che al netto di gravi sconvolgimenti difficilmente si vedranno variazioni significative sul campo prima del 25 o del 26, quindi addirittura, insomma, altri due anni di guerra. E se però l'Ucraina guarda a lungo periodo in modo da portare la Russia al punto di massimo sforzo e cercando a quel punto di riconquistare terreno, resta il problema di gestire la contingenza. Nel momento in cui la Russia preme su tutto il fronte, l'Ucraina deve sviluppare in profondità le linee difensive. Dovranno cioè anche loro avere un sistema di installazioni difensive in profondità, come hanno fatto i russi: mine, fortificazioni, riserve. La linea Surovikin al contrario. Quindi ancora una volta, insomma, minare tutto quanto per poi far sì che muoiano tanti civili. Su questo c'è anche un articolo per chi è interessato di Donato Masciandaro, La politica monetaria ucraina e la priorità della difesa del cambio, che se volete potete leggere a pagina 5 del Sole 24 Ore. E con questo io, insomma, direi che sull'Ucraina possiamo anche finirla qua. Passo a te la parola.
California, Uber Alice, California, Uber Alice, California, Uber Alice, California, Uber Alice. Yo, guess who? It's a suede denim secret police. They come to your house for your long-haired niece. Gonna send her off to a camp, 'cause she's been accused of growing hemp. Don't you worry, it's only a shower. And now for your clothes, here's a pretty flower. Gonna die on Malathion gas. The serpent's egg has already been hatched. People starving and living in the streets, because they try to mess with me, President Pete. California, Uber Alice. California, Uber Alice, 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 California, Uber Alice.
sapete chi le pagherà. Questa senza padroni, ci servono i dobloni, ma non quelli di rame, vogliamo i verdoni.
Allora, invece alle 10:12 vi leggiamo insomma un ultimo articolo insomma sulla questione Russia-Ucraina, appunto dal Domani: 2 anni di lutti e distruzioni, quanto è costata la guerra. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, cominciata il 24 febbraio di 2 anni fa, si sono verificati oltre 2600 attacchi contro ospedali, scuole e altre infrastrutture civili. Sono i dati che emergono da una ricerca condotta negli ultimi 2 anni dal Center for Information Resilience, condivisa con Domani come parte del progetto di giornalismo collaborativo EIC. Abbiamo documentato attacchi contro obiettivi e istituzioni, scusate, che non servono alcuno scopo militare, dice Belen Carrasco Rodriguez, direttrice del progetto. Abbiamo trovato prove di attacchi deliberati contro scuole, ospedali e chiese. E tutto questo non è che ci è nuovo, insomma. Poi un approfondimento sulle vittime, a quanto pare. Pochi giorni fa un altro dossier realizzato dalla ONG Human Rights Watch insieme ad altre organizzazioni ucraine ha provato ad aggiungere un altro tassello, occupandosi di quello che ancora oggi è considerato l'episodio più sanguinoso per la popolazione civile di tutto il conflitto: l'assedio di Mariupol, la città del sud-est dell'Ucraina, circondata nei primi giorni di guerra e difesa per 2 mesi da marine ucraini e dai soldati del reggimento Azov. Poi qui ci sono un po' di una sequenza, diciamo, di numeri su questo, e poi c'è un passaggio che forse andrebbe letto, diciamo, e commentato. Per farsi un'idea delle dimensioni del conflitto, basta pensare che se anche teniamo conto delle cifre più basse, saremo comunque di fronte a più di 3 volte i morti subiti dalle forze armate israeliane in tutte le guerre combattute dal 48 a oggi, più di tutti i morti americani in Vietnam e più di tutti i soldati uccisi nei vari conflitti nella ex Jugoslavia. L'intera popolazione del paese è stata toccata da queste perdite, interpellati da un sondaggio dell'Istituto di Sociologia di Kiev la scorsa estate. Quindi l'80% degli ucraini ha dichiarato di conoscere personalmente almeno una persona uccisa o ferita nel conflitto. E poi questo è più o meno l'articolo. Effettivamente, cioè, si sa che purtroppo appunto l'abbiamo detto anche prima, diciamo, ci sono intere famiglie, intere genealogie, credo, di persone palestinesi che sono state completamente spazzate via. Insomma, che dire, è veramente, a parte è agghiacciante solo parlarne, perché si tratta veramente di stragi allucinanti, diciamo, è terribile. Io lo trovo terribile, cioè, è una cosa veramente faticosissima, insomma, da leggere. Quindi insomma, questo vi riportiamo, ma veramente che fatica. E
allora, diciamo, mentre ci prepariamo a fare tutto lo spezzone sulla Palestina, io ho 2 notizie che leggiamo dal Corriere della Sera. Una è che a Sapienza, cioè all'Università La Sapienza di Roma, l'articolo è sia nelle cronache a pagina 25 del Corriere della Sera, quindi in nazionale, che poi sulla cronaca di Roma. Sapienza, 13 denunce per molestie dall'inizio dell'anno,
ragazze, 20 giorni fa, cioè da 2 mesi fa.
Neanche. Ragazze più consapevoli, Roma, la rettrice Polimeni, il report 2023, impennato dopo il delitto Cecchettini, collettivi almeno 130 i casi. Quindi 13 denunce per molestie sessuali avvenute nel 2023 alla Sapienza di Roma, apprezzamenti verbali, abusi di potere da parte di professori o tutor, poi finiti sulla scrivania della psicologa Giorgia Ortu, consigliera di fiducia, eccetera, eccetera. In metà dei casi l'approccio è avvenuto durante i tirocini in strutture convenzionate, gli altri hanno riguardato invece molestie da parte di docenti o ricercatori. Nel report diffuso dallo stesso Ateneo si registra poi un'impennata di denunce dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Quel delitto ha fatto da catalizzatore. Sono numeri relativamente bassi quelli diffusi rispetto a una popolazione universitaria di 150.000 persone e che, stando a Sinistra Universitaria Sapienza, sarebbero in realtà ben più alti. Il collettivo ha elaborato un sondaggio, emerge che almeno 130 studentesse hanno subito molestie all'interno dell'università. La realtà è quindi molto più critica, un mare sommerso. I dati, infatti, secondo me, cioè 13 molestie dentro il 2023 dentro la Sapienza, non ci crede neanche
la Polimeni stessa, cioè è ovvio che c'è un sommerso, perché c'è un ricatto enorme di potere, no? Anche qui, insomma, a livelli apicali dell'università c'è, ci sono evidentemente tutti maschi, ma questo non lo dico io, dicono i dati, e agli studenti, insomma, viene spesso chiesto anche per fare carriera evidentemente qualcosa in cambio, delle molestie continue, e 13, insomma, ci sembra ben poco, pensi ai ricatti che ci stanno. E l'ultimo, così sulla cronaca di Roma, poi casomai se vogliamo ci torniamo alla cronaca di Roma, però per rimanere in tema, palpeggiò una paziente, nutrizionista sospeso, la prima visita risale al maggio scorso, l'ultima a novembre, in mezzo a una serie di incontri che si sono spesso conclusi con pesanti molestie sessuali, atteggiamenti che un medico nutrizionista si è visto contestare dalla polizia nella mattinata di ieri a Fidene Serpentara. E poi nella cronaca di Roma, poi passiamo un attimo alla Palestina, però insomma poi ci ritorniamo casomai, i cassonetti d'oro affittati da Hama, il PM della Corte dei Conti cita i vertici dell'azienda nel 2010, devono risarcire 20 milioni. Oggi vi ricordo che il pomeriggio c'è la manifestazione ad Albano Laziale, sempre sui rifiuti. La storia dei 28.000 cassonetti di lamiera zincata della OMB Roma SRL, noleggiati dall'AMA, compendia interi trattati sulle topiche manageriali. I contenitori d'oro hanno causato alla cassa della municipalizzata dei rifiuti un deficit milionario. Oggi il PM Mori ha citato gli ex vertici dell'amministrazione del centrodestra di Gianni Alemanno. Parliamo di Panzironi, Marco Daniele Clark, Giuseppe Emanuele Cangemi e Massimo Balia. Balia, per colpa gravissima, ma non è l'unica in casa Ama. Secondo i magistrati contabili nel Lazio, infatti, la municipalizzata dei rifiuti avrebbe causato anche altri sperperi, uno dei quali deriva dall'accordo capestro con un pool di banche. Quindi c'è un'indagine in corso, il Corriere della Sera ce ne parla anche a pagina 2 del Cronaca di Roma, danni erariali per 20 milioni, per cui scatta l'inchiesta e via dicendo. Si penserà che con questo la stagione degli errori manageriali in Ama si sia conclusa, ma non è così. Un'altra citazione, stavolta per un importo milione di 5 milioni, ha riguardato la stessa municipalizzata, i cui vertici sono chiamati in causa per aver stipulato un contratto capestro con un pool di banche dal quale sarebbero scaturiti i passivi stellari. Ancora una volta i PM contabili annotano i pessimi comportamenti dei vertici Ama. La società avrebbe potuto pretendere a far data dal gennaio 2010 il pagamento regolare del corrispettivo per il servizio di igiene urbana, riversando le riscossioni del tributo Tari nella tesoreria di Roma Capitale. Diversamente si continuò a navigare nella confusione più totale. Nel tempo Ama ha fondato la propria reputazione di azienda solvibile su un artificio contabile, l'iscrizione nei propri bilanci della Tari riscossa per conto del comune e trattenuta come contropartita del mercato versamento del dovuto da contratto di servizio per la polizia cittadina. Va bene, questo è quello che succede all'Ama, ricordandovi appunto l'appuntamento di oggi pomeriggio, ancora per parlare di Mondezza ad Albano Laziale. Vi ricordo che l'orario è alle ore 15 a Piazza Mazzini. Io continuerei diretta, continuiamo parlando, apriamo un capitolo Palestina, che dici?
Assolutamente sì, insomma in realtà nostro malgrado, ma d'altra parte è il momento. Allora, lo possiamo aprire magari con un articolo di Michele Giorgio sul Manifesto, insomma lui ormai è a Gerusalemme ormai insomma da tempo, e ci restituisce insomma il più possibile la situazione direttamente da lì. Scusate solo un secondo. Scusate un attimo, è stato un momento qua di condivisione importante.
Bisogna, come qui serve un po' di caffè, la giornata è lunga.
La Palestina chiama e la giornata è lunga. Allora, quindi ci vuole. Allora, dicevamo, insomma, appunto questo articolo di Michele Giorgio. Bibi cerca manager per Gaza, l'ANP è destinato a fallire, irrealistico il piano del premier per il dopo Hamas, Blinken condanna le nuove colonie. Allora, Israele rifiuta completamente i diktat internazionali su un accordo dello status finale, scusate, con i palestinesi, questo era un virgolettato, e questo in sostanza è il piano di Benjamin Netanyahu per il futuro di Gaza e più in generale per i territori occupati palestinesi, il resto è solo fumo. Qualsiasi persona di buon senso e con un minimo di conoscenza della situazione sa che non esistono, virgolettato, gli amministratori locali indipendenti da Hamas, dall'autorità nazionale palestinese detta ANP e altre formazioni che Israele sta cercando, secondo quanto afferma il primo ministro di destra, per governare Gaza nel cosiddetto day after. Solo dei collaborazionisti potrebbero accettare l'offerta di Netanyahu, mentre le forze militari israeliane occupano e occuperanno Gaza. Proprio ieri funzionari dell'amministrazione Biden hanno detto che Israele non sarà in grado di raggiungere il suo obiettivo di eliminare del tutto Hamas da Gaza. Netanyahu e il gabinetto di sicurezza, al quale giovedì sera il primo ministro ha consegnato il suo piano, conoscono bene questa realtà. Tuttavia, possedere una visione del giorno dopo è ciò che serve a Israele in questa fase per aumentare per allentare le pressioni che giungono dagli Stati Uniti, dall'Europa e dai vari paesi per il rilascio della risoluzione dello Stato della soluzione dello Stato palestinese nei territori occupati. Impedire la nascita di uno Stato di Palestina sovrano in Cisgiordania e Gaza, con capitale la zona araba a est di Gerusalemme, era e resta l'impegno di Netanyahu e di gran parte dei partiti presenti nella Knesset. Fino ad ora Netanyahu, nonostante l'insistenza degli Stati Uniti, non aveva presentato alcuna visione per Gaza. E ben poco c'è di nuovo nella sua proposta. Il testo del piano, diffuso dal suo ufficio, contiene punti che non fanno altro che ripetere cose che il premier afferma da settimane. Gli obiettivi a breve termine dell'offensiva contro Gaza sono gli stessi: distruggere le capacità militari e le infrastrutture governative sia di Hamas che della Jihad islamica e garantire il rilascio degli ostaggi. Ieri le loro famiglie hanno attuato altre proteste a Tel Aviv. Israele manterrà la libertà di movimento a Gaza e creerà, lo sta già facendo, una zona cuscinetto. La ricostruzione di Gaza, si legge nel documento, sarà possibile solo quando la striscia sarà stata smilitarizzata e deradicalizzata. Il piano di riabilitazione sarà portato avanti con finanziamenti e sotto la guida di paesi approvati da Israele. Netanyahu infine pensa di affidare l'amministrazione della striscia a, non meglio precisati, professionisti con esperienza manageriale, questo anche è un virgolettato.
Che vuol dire?
Io sono un po' sono un po' senza parole, in effetti non so.
Ma come poi si possa parlare così di un posto, no, dove vivono le persone? Sai, veramente c'è un cinismo e un...
Io in effetti non so se anche in passato magari non c'era questo livello di utilizzo dei termini anche proprio dai signori della guerra, no? Però forse, non lo so, io credo che si stiamo toccando veramente livelli anche linguistici in qualche modo,
sì,
che poi, insomma,
sarebbe interessante, no, è stato fatto, però la questione linguistica è sicuramente molto interessante, perché poi c'è proprio anche tutta una metodologia, un linguaggio di guerra, di sopraffazione, di infantilizzazione, di sminuire, di appunto manageria, invece no, come se penso che sia anche
la guerra un business in qualche
appunto,
modo, nel senso
brava, infatti è un messaggio
modo,
no, proprio,
ma sì, perché poi queste parole magari a noi ovviamente, cioè noi non ci arrivano in qualche modo perché sappiamo magari cosa c'è dietro o riusciamo a capirlo, però forse hanno anche un peso, no, importante nella,
è un messaggio sicuramente all'economia.
Sì, nel senso, poi forse anche proprio nell'immaginario delle persone hanno un peso importante, raggiungono, toccano corde importanti, infatti è un po' inquietante tutto ciò. Comunque andiamo avanti. Appunto, Netanyahu infine pensa di affidare l'amministrazione della striscia a, non meglio precisati, appunto, professionisti con esperienza manageriale che non legati con paesi e organizzazioni che sostengono il terrorismo. Quindi in questo caso forse che non siano legati con paesi e organizzazioni che sostengono il terrorismo. Chi siano questi manager indipendenti nessuno lo sa. Peraltro Israele considerate organizzazioni terroristiche tutte le formazioni palestinesi e nei mesi passati ha descritto ministeri e istruzioni civili a Gaza come strutture del terrore, anche questo virgolettato. Il piano prevede anche la chiusura dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi che Israele considera vicina ad Hamas, e l'istituzione di un nuovo organismo internazionale. Oltre appunto a Hamas, anche l'autorità nazionale palestinese ha respinto il piano di Netanyahu descrivendolo come una prosecuzione dell'occupazione. Gaza farà parte solo di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale. Qualsiasi piano diverso da questo è destinato al fallimento, ha commentato Nabil Abu Rudeina, il portavoce della presidenza palestinese. Anche altre formazioni politiche palestinesi hanno condannato le intenzioni di Netanyahu. Lo scetticismo regna anche in Israele, perché insomma si sembra appunto che Netanyahu non sia proprio ben voluto neanche, diciamo così, nel suo stato, ma insomma via, queste cose sono sempre un po', come dire, chissà.
Sì, no, Netanyahu sicuramente, c'erano state anche le proteste, figurati, questo è, ma questo non c'entra niente con il progetto sionista e con tutta l'occupazione dell'esercito di Israele. Cioè, puoi cambiare un governo, ma non è che Netanyahu ha fatto o sta facendo diversamente dai governi precedenti. Infatti, o dalle dichiarazioni poi che tutti i componenti della Knesset fanno quotidianamente, da più o meno destra, anche da sinistra in passato, insomma il sionismo nasce anche più o meno a sinistra.
E prosegue nel frattempo la trattativa per il rilascio degli ostaggi a Gaza in cambio delle scarcerazioni di prigionieri politici palestinesi in Israele. Una delegazione di Hamas guidata dal capo dell'ufficio politico Ismail Haniyeh, Dio, scusate la pronuncia, veramente sarà Haniyeh, pessima, okay. Ieri ha lasciato il Cairo dopo 3 giorni di colloqui sul cessate il fuoco. Nelle stesse ore una delegazione israeliana è partita per Parigi per discutere della pausa umanitaria. 2 giorni fa il vice di Haniyeh, Musa Abu Marzouk, in un'intervista aveva previsto una svolta nelle trattative indirette con Israele. Hamas ha posto come condizione il rilascio di 500 prigionieri palestinesi per ogni ostaggio israeliano liberato, aggiungendo che l'occupazione di Israele dell'asse Salah al-Din Filadelfia, che collega l'Egitto a Gaza, e della strada al-Rashid a sud-ovest di Gaza City, è l'ostacolo principale ai negoziati. Israele replica che le richieste di Hamas sono irrealizzabili e che non rinuncerà mai al controllo di sicurezza sulla striscia. E io ricordo una corrispondenza che è stata fatta, non so se proprio con Michele Giorgio, o comunque insomma con appunto una corrispondenza che ha fatto la radio un po' di tempo fa, tra le migliaia che sono state fatte sulla Palestina, e c'era si ragionava su questo discorso. Insomma, il compagno che era stato chiamato diceva: sì, ci si possono anche ci sono tutti questi titoli, era un momento in cui c'erano dei titoli abbastanza roboanti sui giornali, rilasciati, prigioniere. Giustamente questa persona diceva: sì, ma se poi lo stesso giorno arresti centinaia di altre persone, tra virgolette, nuove arrestate, cambia poco. Quindi insomma pure sta questione, vabbè. Quindi andiamo in chiusura dell'articolo. Ieri almeno 40 persone sono state uccise e altre 100 sono rimaste ferite in un bombardamento di terreni con sfollati palestinesi a Durra, Deir al-Bala e Zawaida. Numeri che fanno salire a 29.514 morti e 69.616 feriti il bilancio delle vittime dell'offensiva israeliana contro Gaza dal 7 ottobre. In Cisgiordania, Netanyahu, il ministro della difesa Gallant e il ministro delle finanze Smotrich hanno annunciato che presenteranno alla Commissione Suprema per la progettazione i piani di costruzione di oltre 3.300 alloggi per coloni dopo l'attentato di giovedì a Male Adumin, in cui un israeliano è stato ucciso. 2.350 alloggi sono destinati proprio a questo posto qui. Poi l'annuncio è stato criticato, dal segretario di Stato USA Blinken, che ha messo fine alla dottrina Pompeo di sostegno totale alla colonizzazione israeliana. E questo insomma era appunto l'articolo di Michele Giorgio.
No, anche perché poi dare le colonie serve anche per arruolare militari, cioè nel senso che anche, o comunque per controllare militarmente non soltanto la terra, non soltanto le risorse, ma anche militarmente tutta la Cisgiordania e poi Gaza, perché poi ma chi è che sul col famoso scarpone per terra difende la terra di Palestina con l'occupazione israeliana? Sono i coloni
che
l'esercito ce lo mandano, ma fino a un certo punto, come tutte le guerre ultime che abbiamo visto, comunque la morte di un soldato israeliano pesa, la morte di un colono per di più appena venuto da chissà quale parte sperduta del mondo pesa molto di meno. Questo vale per gli israeliani, come è valso anche per gli Stati Uniti d'America, che hanno fatto combattere altre forze in Iraq, in Siria e via dicendo. non ci mettono neanche più lo scarpone dopo il Vietnam per terra, perché ci hanno paura. E questo vale anche per i militari israeliani, cioè i militari israeliani li mettono laddove ci stanno di poracci civili palestinesi che non c'hanno niente. È ovvio, far gradasso con mitra contro i ragazzini o contro anche uomini adulti che non c'hanno niente è facile, insomma, no? Quindi in questo, insomma, è abbastanza. Se devi invece controllare un territorio più vasto, i coloni sono, insomma, molto portati a tenere il proprio il territorio, quindi 3.300 colonie, poi con la scusa di Giordania, ma qui è un attimo che le fanno anche a Gaza. Ricordiamo, insomma, che anche di italiani che hanno le colonie in Israele o appartamenti nelle colonie in Israele ce ne sono diversi. All'inizio del bombardamento israeliano si parlava di 1.500 i ragazzi e ragazze italiane che stavano nell'esercito israeliano, e quelli come minimo hanno le colonie. Quindi in questo, insomma, vediamo anche l'Italia quanto è coinvolta non soltanto militarmente ma anche proprio con le colonie, cioè nell'area di Betlemme, già a partire dalla seconda intifada, cioè dal 2000, 2002, 2001 eccetera, le colonie costruite intorno a Betlemme c'erano tutti italiani. Quindi non è che l'Italia ha soltanto, insomma, una questione economica e militare da... C'ha anche la questione coloniale, l'idea coloniale, insomma, un principio che gli italiani pensano sempre di non avere, no? Come pratica politica, invece ce l'abbiamo e come, e la abbiamo continuata a portare avanti in questi ultimi decenni proprio acquistando colonie nell'area di Betlemme, della Cisgiordania, insomma.
Anzi, allora,
questo lo sappiamo perché l'abbiamo visto, cioè non è che parliamo di cose che non abbiamo visto e che, insomma.
No, beh, di solito da questi microfoni non si parla mai di cose che, insomma, si cerca sempre di dire quello che, insomma, vediamo e che sappiamo, insomma, in qualche modo essere accaduto. Allora, non so se vogliamo prenderci un secondo e poi leggere magari un articolo interessante di Lorenzo Camer, perché peraltro abbiamo sentito, oppure ce lo leggiamo, perché appunto, insomma, non so se ascoltatori e ascoltatrici ricordano che poco tempo fa è stata fatta una corrispondenza molto interessante appunto con questo storico che è appunto Lorenzo Camer, sulla, diciamo, presenza storica, tra virgolette, insomma, su quanto fosse, insomma, lunga nel tempo la presenza, diciamo, sionista, e la presenza di occupazione proprio sionista, insomma, in terra di Palestina, che era, insomma, un po' un'analisi in risposta, insomma, un articolo abbastanza ridicolo, insomma, che faceva risalire appunto tutta la nascita di questa questione banalmente al 48, che, insomma, sembrava non è così vagamente riduttivo, insomma, diciamo così. E quindi, insomma, vi invitiamo andare a vedere sul sito www.andarossa.info a recuperare questa, insomma, questa corrispondenza, perché è veramente interessante. Se non sbaglio si intitolava La storia non usata come una clava, insomma, cosa del genere, molto interessante.
Sì, perché era la risposta a un articolo di Angelo Panebianco della storia usata come clava.
E, ma che poi in che senso? Io ho questo piccolo dubbio. Come clava, nel senso, come che cala, diciamo, giù senza nessuno.
Sì, senza sapere i riferimenti, senza saperla. La clava, secondo me, in senso dispregiativo, anche di che siete tutti ignoranti, no? Siete, usate la clava, non siete storici. Parlate di storia non essendo dei baroni come me.
Beh, fantastico, direi, eccezionale. E fortunatamente invece Camer ha tutta un'altra, insomma, visione un po' della storia, ma anche visione forse anche di se stesso come storico, perché parla in una maniera sicuramente molto diversa. Allora, nata con Israele quella striscia da ripulire, l'espressione striscia di Gaza è figlia della tragica storia di questi ultimi 76 anni, non ha precedenti in quella dei secoli e dei millenni precedenti, quando Gaza era parte di un crocevia noto come la via dei Filistei, collegante l'Egitto con la terra di Canaan. In questo fazzoletto di terra, appunto la striscia di Gaza, il numero di rifugiati palestinesi balzò da 100.000 a 230.000, seguito dall'operazione Yoav, lanciata dalle forze israeliane a metà ottobre del 1948. Gallant, padre dell'attuale ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, prese parte a quell'operazione, chiamò suo figlio Yoav per celebrare l'operazione che più di ogni altra modificò gli equilibri demografici della striscia di Gaza. Ora, perdonate l'interruzione, ma è inquietante come si susseguano anche come generazioni, no? Questi insomma, questi sionisti, diciamo così, riduttivo. Riprendiamo. Ai giorni nostri, Yoav Gallant e più in generale le autorità israeliane mirano a chiudere il cerchio della storia, perseguendo un obiettivo speculare ma inverso. Più nello specifico, intendendo assumere il controllo dello, perdonate la pronuncia, Zir Filadelfi, il corridoio tra l'Egitto e la striscia di Gaza. Ciò per controllare i flussi di merci e armi in entrata e in uscita, ma anche, se non soprattutto, le espulsioni volontarie. Tale obiettivo vanta numerosi precedenti, alcuni recenti. L'obiettivo di trasformare i palestinesi da Gaza verso i palestinesi da Gaza verso il Sinai è incluso nel piano Eiland del 2004. Prende il nome da Jorah Eiland, l'allora capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano. Eiland propose la cessione da parte dell'Egitto di un territorio circa 5 volte più ampio della striscia di Gaza, con l'obiettivo di assorbire la maggior parte dei palestinesi presenti in essa. Più di recente, il 22 ottobre scorso, lo stesso Eiland ha scritto sul quotidiano Yediot Ahronot che, aperte virgolette, Gaza diventerà un ruolo dove nessun essere umano potrà esistere, sottolineando che la diffusione di gravi epidemie nel sud di Gaza avvicineranno la nostra vittoria. State un po'. Il piano Eiland del 2004 non venne realizzato. L'anno seguente l'allora primo ministro israeliano Ariel Sharon, che ricordiamo bene, rimosse 7.000 coloni. Tra parentesi, controllavano il 40% delle terre coltivabili e a larga parte delle risorse idriche presenti nella striscia di Gaza, insediandone nelle stesse settimane decine di migliaia negli insediamenti della Cisgiordania. Il ritiro unilaterale da Gaza rappresentava, tra molto altro, una violazione degli accordi di Oslo e, non a caso, ha contribuito a creare le condizioni strutturali per un aumento della violenza. Ben prima del piano Eiland e degli aspetti fin qui menzionati, erano stati delineati diversi altri progetti finalizzati all'espulsione dei palestinesi di Gaza. Nel 1953, per limitarsi alla fase post 1948, Egitto, Stati Uniti e United Nations Relief and Works Agency, l'URU appunto, concordano un piano per l'espulsione di 12.000 famiglie palestinesi da Gaza verso il Sinai. Nella stessa fase, in data 28 agosto 1953, Ariel Sharon guida un raid contro Burei, un campo profughi situato nella parte centrale della striscia di Gaza, uccidendo 43 civili palestinesi. Gli ufficiali liberi, Nasser tra loro, saliti quell'anno al potere in Egitto, erano al tempo alle prese con gravi problemi interni e ritenevano che l'esercito egiziano fosse impreparato a fronteggiare quello israeliano. Percepivano inoltre i rifugiati palestinesi come una forma di come una fonte di instabilità. Scusate. Lo schema per il trasferimento dei rifugiati venne contrastato dai palestinesi nel momento stesso, ovvero il maggio del 1953, in cui i giornali egiziani iniziarono a far trapelare i dettagli del piano. Quest'ultimo venne abbandonato all'inizio del 1955, a seguito di numerose proteste di massa da parte dei palestinesi stessi, in una fase in cui questi ultimi continuavano a subire i raid israeliani e una dura repressione, oltre a vedersi negata la possibilità di ottenere una cittadinanza da parte delle autorità egiziane. Un anno più tardi, l'allora ministro degli esteri israeliano Meir dichiarò che la striscia di Gaza è parte integrante di Israele, mentre Levi Eshkol, ministro delle finanze, stanziò $500.000 per favorire l'autoespulsione, anche questo virgolettato naturalmente, da Gaza di 200 famiglie di profughi. Il progetto fu affidato a Ezra Danin, ex capo della sezione araba dello Shai, il braccio di intelligence dell'Haganah, che sei anni più tardi, quindi nel 62, propose l'attuazione dell'Operation Worker, finalizzata a spingere i profughi palestinesi a emigrare nella Germania dell'Ovest. Dopo il 67, a seguito dell'occupazione di Gaza da parte di Israele, i progetti volti a favorire le espulsioni volontarie dei rifugiati di Gaza divennero sempre più concreti e popolari tra le fila delle autorità israeliane. A questo scopo vennero istituiti degli uffici per l'emigrazione in diverse parti della striscia di Gaza. All'inizio del 68 circa 20.000 palestinesi emigrarono verso la Cisgiordania e il Sinai. Di pari passo con l'aumento delle politiche volte a sfoltire la popolazione di Gaza, solo nel 71 erano già 38.000 rifugiati palestinesi che vennero espulsi dalla striscia di Gaza, e a una certa e a una crescente oppressione strutturale, anche il ruolo della religione divenne più concreto e visibile. Tra il 67 e l'87, quindi insomma in 20 anni, l'anno di fondazione di Hamas peraltro, e 2 decenni dopo l'inizio dell'occupazione israeliana, il numero delle moschee a Gaza triplicò, passando da 200 a 600. 700 anni fa il viaggiatore tangerino Ibn Battuta visitò Gaza e scrisse che, appunto virgolettato, che ha un ruolo di grandi dimensioni e mercati attraenti, e non ci sono mura intorno ad essa. Sarà l'eredità umana di Battuta, e non certo il pluridecennale obiettivo di sfoltire la popolazione di Gaza, quella che in ultima analisi porterà pace e sicurezza tanto agli israeliani quanto ai palestinesi. E appunto questo era insomma l'analisi di Lorenzo Camel.
Va bene, che mi sembra insomma interessante, perché ricordare poi qual è appunto Gaza, non è che nasce Striscia di Gaza. Su questo continuiamo, non so se avevi anche altre notizie. Ci sono anche il Sole 24 Ore a pagina 9, non so il Corriere se parla di Palestina. Comunque ecco il progetto di Netanyahu: controllo di Gaza e fine dell'UNRWA. Questo l'abbiamo già letti. Secondo un sondaggio, la maggior parte degli israeliani non crede sia possibile una vittoria assoluta contro Hamas. Il sondaggio dell'Israel Democracy Institute rivela appunto che la maggior parte dei cittadini israeliani, sia ebrei che arabi, non crede che sia possibile una vittoria assoluta nella guerra con Hamas a Gaza. Il 51% degli ebrei, il 77,5% degli arabi israeliani intervistati ritiene che ci sia una bassa probabilità che la guerra finisca con una simile vittoria. E ad oggi, tanto per ricordare insomma un po' di numeri, il Sole 24 Ore lo fa in maniera molto visibile, pagina 9: 29.514 palestinesi uccisi e 69.616 feriti dall'inizio della guerra. Questi i dati del Ministero di Salute di Gaza, che ad oggi secondo me sono anche molto più alti, perché controllare e capire quante persone sono sotto le macerie non è così facile. A questo riguardo, al centro di pagina, Sole 24 Ore parla delle cariche della polizia sugli studenti a Pisa, cariche manganellate. E poi il commento di Marco Di Liddo: il non piano di Bibi getta benzina sul fuoco. Premesso che la parola piano risulta impropria, poiché si tratta di poco più di una lista di principi generali e dichiarazioni di intenti, che tuttavia non fugano in alcun modo la preoccupazione dei governi del Medio Oriente agli Stati Uniti, passando per l'Europa. Infatti il documento di Netanyahu non solo sottolinea per l'ennesima volta che il raggiungimento degli obiettivi militari è la priorità su tutto, per poi raggiungere che andrà conseguita una completa smilitarizzazione della striscia, la chiusura totale dei valichi con l'Egitto e il controllo di tutti i valichi di frontiera. Quindi praticamente che cosa vuole fare Netanyahu? Mandare tutta la popolazione di Gaza al di là della frontiera di Rafah, quindi preparare questo enorme campo di concentramento, perché altro non è, di 1.700.000 persone nel Sinai, e poi chiudere di nuovo tutte le frontiere, metterci dentro dei coloni che staranno anche lì poi in piena chiusura. Non so, mi sembra insomma veramente quello che si sta assistendo, un buco nero dell'umanità intera, in cui insomma per fortuna la gente le manifestazioni le fa e c'è una ribellione un po' in tutto il mondo, ma che i governi insomma sono veramente scandalosi su quello che sta succedendo. Neanche c'è la minima questione neanche degli aiuti umanitari, insomma qui la questione non è solo politica, è tanto politica, ma c'è anche quella umana. È veramente un piano di controllo totale da parte di Israele, che appunto ricordiamo un esercito, comunque uno stato occupante, quindi non dovrebbe controllare gli occupati anche a livello umanitario. È veramente una contraddizione giuridica internazionale. Comunque Netanyahu vorrà fare questo: il presidio di Gaza da parte di persone del personale militare di polizia israeliana e l'installazione di una amministrazione locale non collegata ad alcun attore ritenuto sponsor del terrorismo. Questo l'abbiamo già letto, lo diceva anche Michele Giorgio, che non si sa che cosa voglio dire. poiché non fa riferimento ovviamente a Netanyahu, all'autorità nazionale palestinese neanche. E poi insomma togliere evidentemente l'UNRWA, ma questo non perché l'UNRWA insomma chissà quale lavoro, visto anche i pochi fondi che ha sempre avuto, ha portato avanti, ma perché vuol dire togliere la questione rifugiati dal vocabolario e dalla politica nei confronti dei palestinesi, perché l'UNRWA, ricordiamo, è un'agenzia nata esclusivamente sulla questione di rifugiati, di sfollati, di rifugiati che gli israeliani hanno fatto gli ebrei fecero dalla fine dell'Ottocento in poi nei confronti dei palestinesi. Quindi togliere l'UNRWA non tanto per gli aiuti, che ripeto sono molto pochi, ma proprio perché come insomma anche i colonizzatori nel Nord America ci insegnano, bisogna eliminare totalmente anche il nel linguaggio e si inizia la pulizia, no? Dei nativi, a cominciare insomma l'editoriale di Aldo Cazzullo era perfetto in questo. Si parla ancora della scoperta del Nord America da parte di Cristoforo Colombo, cioè i nativi non esistono, quindi fra un po' nella storia che vogliamo far passare che la Palestina è sempre stata abitata e c'è sempre stato lo Stato di Israele, questo no? Distruggere quindi Kamel già ce lo diceva nella corrispondenza, distruggere i registri delle nascite, far appropriarsi di tutti i documenti anche di successione, anche di possesso, anche sulla questione delle terre da parte delle amministrazioni israeliane, insomma il progetto è proprio un progetto coloniale molto semplice, molto lineare e anche che ha delle fasi molto comuni di tutti i progetti coloniali.
Eppure delle parole d'ordine, proprio no, per tornare a sta parola, sto fatto delle parole, insomma, in realtà secondo me è molto concreto.
Quindi diciamo che Marco Di Liddo sul Sole 24 Ore è preoccupato perché l'annuncio di rafforzare la presenza israeliana in Cisgiordania, abbiamo detto insomma della questione delle colonie, non può che aumentare le tensioni in una parte della regione dove, nonostante non ci sia l'attenzione mediatica riservata a Gaza, l'attività dei coloni israeliani si fa ogni giorno più intensa e violenta. In conclusione, il non piano proposto da Netanyahu non fa che acutizzare le problematiche umanitarie, politiche e sociale emerse dal 7 ottobre e continua a gettare le basi di criticità di breve periodo, cioè l'escalation del conflitto di lungo periodo, cioè una nuova generazione di palestinesi ad alto rischio di radicalizzazione. Se anche una di queste cose avverrà, è purtroppo il rischio alto, Hamas avrà comunque vinto. In questo io vorrei spezzare sempre una lancia a favore di sti poracci dei palestinesi, che in realtà so veramente le persone più buone del mondo, perché sfido chiunque insomma portare avanti una resistenza così alta semplicemente con i propri corpi, fondamentalmente con i propri corpi. Qui il problema non so tanto i palestinesi, ma qui il problema è la radicalizzazione degli ebrei dentro Israele, cioè i veri radicalizzati, invasati fuori di testa, so da una parte gli Stati Uniti d'America e dall'altra cioè i cattolici degli Stati Uniti d'America e dall'altra so gli ebrei estremisti dentro lo Stato di Israele, cioè i coloni e varie altre personalità, cioè gente che riesce a fare, giovani purtroppo, questa è la cosa più brutta da vedere, che riesce a fare dei rave in questo momento a Rafa o mettere delle tende o fare dei picchetti a Rafa per non far entrare gli aiuti umanitari dentro la striscia di Rafa, che continua insomma comunque a portare avanti politiche, diciamo, delle vite veramente brutte e cattive nei confronti dei vicini e dei palestinesi. Questa per me è il problema principale, non certa realizzazione dei palestinesi, che voglio dire insomma sempre di più stanno a buttare il Sinai, ma di che cavolo stiamo a parlare? Cioè veramente non c'è non c'è in questo momento, ma verrà creato. Infatti c'era una questione sul Corriere della Sera, che era questo qua, scusami se te lo prendo, che diceva sugli Stati Uniti, e poi insomma fra un po' andiamo a concludere casomai, il boom dei corsi di sopravvivenza, così l'America si prepara al peggio. Gli iscritti hanno meno di 16 anni e più di 35, molti sono in ansia per motivi politici. Che gli americani, ragazzi, sono belli fuori di testa pure loro.
Ma parecchio, anche se corsi di...
Allora, il settantenne Green, Johnny Green, aveva 4 anni quando suo padre, che per vivere cacciava con le trappole nei boschi, lo portò con sé per la prima volta. I tempi sono cambiati.
Quando il figlio di Johnny alle elementari si iscrisse, scoprì che la pistola .22 con cui sparava agli scoiattoli e alle rane era vietata.
Sparare alle rane, povere creature.
Questi sono come crescono in America, no? Perché a me viene da ridere, però veramente, cioè, no, è preoccupante.
Ridiamo veramente per cercare un minimo di sdrammatizzare,
cioè, questi fanno crescere i propri figli così, con a minorenni con la P22, con la .22 a sparare scoiattoli e rane. Era vietato anche il coltello che portava con sé da quando si tolse il pannolino. Ma adesso queste abilità, messe da parte per mezzo secolo nella ricerca del progresso e della convenienza, sono tornate di moda, con una crescita di iscrizioni a corsi di sopravvivenza in tutti gli Stati Uniti. Quando chiedi perché, i partecipanti e gli istruttori ti rispondono: per essere preparati.
A che cosa?
È un fenomeno legato all'ansia e all'incertezza per il futuro che si respira in America. Quindi questi riguardano sopravvivenza, di trovare l'acqua e depurarla, catturare animali, costruire rifugi, coltivazione e conservazione del cibo. La maggior parte dei partecipanti ha meno di 16 anni e più di 35. Tra gli over 35 c'è un aumento di persone preoccupate per motivi politici, dalla crisi all'estero al confine con il Messico. Quindi prima erano escursionisti e cacciatori, a coppie dei sobborghi, a tantissimi ragazzini istruiti a casa anziché a scuola. Molti vanno in campeggio, a caccia, a pesca, vogliono saper gestire gli incidenti, mentre altri vogliono imparare ad essere autosufficienti, se qualcosa più in generale va storto. Per 20-30 anni la vita in America è stata relativamente comoda, ma negli ultimi 4-5 anni sono stati difficili. E qui, insomma, poi c'è il timore, però hanno paura, che Biden voglia portargli via le armi. Molti hanno dubbi sulla legittimità della sua elezione, come d'altronde con Bush e Gore la pensavano i democratici. Metà del paese crede che l'altra metà voglia distruggere la democrazia. Dopo il voto ci saranno mesi tumultuosi. E questo è quanto succede negli Stati Uniti d'America, che fa sempre paura e delirio.
No, poi sarebbe interessante vedere, insomma, magari anche tipo la provenienza di queste persone,
certo,
che vanno a fare.
C'hai ragione.
Anzi, forse il genere, soprattutto.
Sono tutti maschi.
Mi pare evidente che c'è domanda proprio retorica, insomma, infatti. Assolutamente. Poi non a caso sono tutti cacciatori, perché ovviamente tu già, se opprimi l'animale, poi tanto lo sai che in futuro, da piccolo soprattutto, poi diventerai un adulto senza dubbio, a parte un bacista raro, perché insomma. Però in generale. Sono tutte cose collegate, come ormai sappiamo, e sarebbe interessante pure loro, qui nell'articolo si diceva pure che soltanto negli ultimi anni queste persone percepiscono qualche problema a vivere negli Stati Uniti, perché prima, come era lì negli ultimi 30 anni, si stava bene. Non so se pure la famiglia di George Floyd è stata tanto bene negli ultimi 30 anni, cioè quale fascia di popolazione è stata bene negli ultimi 30 anni negli Stati Uniti, però vabbè.
Comunque è sempre interessante, insomma, diciamo che la questione evidentemente sentono che, perché anche qui è importante poi leggere, no? Tra le righe, è evidente che negli Stati Uniti d'America i bianchi, perché qui stiamo a parlare di bianchi maschi che si armano e che pensano, insomma, che la paura venga dal, come dice Trump, appunto, dal Messico, o comunque da chi, no, emigra dal Messico, o all'interno della stessa, qual è stata la prima dichiarazione che ha fatto Trump? Ripuliremo gli Stati Uniti dai messicani. Cioè, veramente la pulizia etnica ormai va per tutto. Qui ritorniamo, insomma, alla pelle, alle questioni della pelle, no? Di chi.
Sì, no, vuole più basilari in qualche modo. Cioè, proprio il fatto. Veramente.
Va bene, senti, io penso che, non so se tu hai qualche altra cosa.
Diciamo in chiusurissima, vai. Possiamo dire due parole, insomma, su questa famosa legge sulla cannabis,
vai, certo.
Che la stampa rinomina la cannabis alla tedesca, vabbè, semplicemente perché appunto in Germania passa la legge che legalizza la marijuana, consentito il possesso all'aperto di 25 grammi, mentre fino a 50 grammi in casa, e la coltivazione di tre piante, insomma, evidentemente sempre dentro casa, anche perché all'aperto non penso che sia per loro consentito. La promessa del governo: così eliminiamo la criminalità, insomma, questa vecchia vecchia diatriba tra cosa fare a livello legale e cosa non fare, insomma, quanto mercato veramente si toglie, insomma, quanto mercato nero poi, diciamo, fa scomparire una misura del genere. Poi insomma ci sono anche compagni e compagni antiproibizionisti che ci dicono in realtà che proprio anche la, come dire, ora non ve lo saprei spiegare forse troppo bene, ma diciamo che non è detto che la quella che viene chiamata legalizzazione di qualche sostanza sia per forza, insomma, la soluzione. E invece il manifesto su questo che ci dice, appunto, sempre contro le narcomafie, quindi in realtà sembra comunque che forse possa funzionare, insomma, secondo loro, questo tipo di insomma di elemento
sicuramente insomma buono, immagino, non so, più si legalizza per me meglio è.
Allora, Cannabis Act della Germania diventa finalmente legge dopo 2 anni di annunci sul via libera imminente, la fine dell'estenuante trattativa con i proibizionisti di Bruxelles per armonizzare la norma tedesca con il diritto UE e l'inappellabile decisione del Consiglio federale di stoppare gli ultimi tentativi di annacquare tutto da parte dei Land a guida CDU, CSU. Il Bundestag ha approvato la norma che sdogana l'utilizzo creativo, forse sarebbe ricreativo, della marijuana. Ora manca solo il sì del Bundestag. Ultimo formale ostacolo prima dell'entrata in vigore definitiva. Secondo il provvedimento, dal prossimo 1 aprile a tutti i maggiorenni sarà consentito il possesso domestico fino a 50 grammi di cannabis. E questo, vabbè, sono elementi che abbiamo già letto. Come previsto nella bozza iniziale della legge, la vendita delle canne sarà regolata dal prezzo del politico e strettamente limitata agli iscritti ai cannabis club, unici distributori ammessi a cui sarà vietato farsi pubblicità. In che senso? Così come la vicinanza fisica alle scuole. Tutt'altro che pronto l'impianto per attuare la liberalizzazione. Gli iter di autorizzazione per i vari passaggi della filiera della cannabis potranno partire solo dopo il voto della Camera Alta, ma il rovesciamento del vecchio paradigma sullo spinello è già stato demolito sotto tutti i punti di vista. Da anticamera con sbocco obbligato sulle droghe pesanti a sostanza naturale da utilizzare per il relax o l'aspirazione artistica, da gallina dalle uova d'oro per le narcomafie che controllano il mercato nero ad attività regolata dallo Stato a fini di tassazione. E niente, quindi vabbè, insomma, quindi questo credo che sia questa credo che sia una buona chiusura alle 10:58 della nostra rassegna stampa. Vi lasciamo un attimino con un po' di musica, pure perché